Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, chiocciolina Pensatech.
È il 2015. Eh sì, perché qua da queste parti si parla spesso di innovazione e pian piano gli anni si macinano, ci sono delle cose nuove di cui raccontare. E allora, tanto per cominciare, per esempio, la cosa nuova che potrebbe arrivare nel 2015 è che anche i videogame potrebbero arrivare alle Olimpiadi. Ecco, magari non proprio subito nel 2015, però insomma la strada sembra essere aperta. Riempiono gli stadi, muovono cifre a 6 zeri e i giochi elettronici vorrebbero essere riconosciuti dal CIO, dall'ente olimpico. Ce lo ricorda Repubblica, che questa mattina ha proprio in prima pagina un articolo di Enrico Franceschini, corrispondente, che racconta appunto di questa vicenda. A questo proposito, non sono solo i maschietti che giocano con i videogiochi. Pagina 99, infatti, che anticipava questa proposta di ufficializzazione dei giochi elettronici competitivi, parlando di quelli italiani, ci parla, ed è un articolo che io vi leggo online, pubblicato il 23 di dicembre, le ragazze di Call of Duty, videogame contro doping e sessismo. Insomma, si sta parlando di una crew, un gruppo di ragazze che fanno giochi elettronici competitivi, sono le Mad Kitties. Finito il turno al call center, Michela torna a Bergamo per allenarsi. Lo fa da anni per 4 ore al giorno, tutti i giorni. E prima di un match importante ha un modo tutto suo per prepararsi. Ascolta la musica, punk, hardcore e metal. E fa training autogeno. La convinzione di farcela è la spinta più forte quando affronti una partita, così racconta pagina 99, mentre il maggiore ostacolo è la paura. Insomma, Michela è un'atleta, solo che la sua disciplina, il gioco elettronico competitivo, in Italia è diventato ufficialmente uno sport solo da meno di un mese. E c'è da dire che non si muovono solo le dita sulla tastiera, perché insomma con i nuovi videogame davvero ormai si muove tutto il corpo. E così insomma, per aprire il nostro Pensatech un po' in fase giocosa, e io vi lascio a un po' di Super Mario Bros, poi andiamo a parlare di Trolls. E come anticipato, adesso andiamo a parlare di Trolls. Eh no, e non sono quelli del cinema che, insomma, molti di voi magari sono andati a vedere l'ultimo film dell'Hobbit, non stiamo parlando di quelli. Stiamo parlando di rete, i trolls, quelli che spesso riempiono i commenti con insulti senza nessun motivo, o almeno così sembra. Trolls che molto spesso vengono utilizzati, e noi pensate che ne abbiamo parlato molto spesso anche per chiedere strette legislative sulla rete di internet. Ma a ipotizzare che invece dietro ai trolls, o meglio che i trolls siano in qualche modo rappresentativi di un sistema economico che riguarda tutta la rete, è un libro edito da Altra Economia, un libro scritto da Duccio Facchini, che noi abbiamo al telefono. Buongiorno, buon anno.
Buongiorno, buon anno a tutti voi.
Allora, Trolls Inc., proprio a indicare che in realtà dietro c'è un modello economico, dico bene?
Sì, allora diciamo che il tentativo che abbiamo provato a fare è stato quello di dimostrare, più che con una teoria, con documentazione fatti alla mano, come il fenomeno dei trolls, quindi come ben dicevi tu, dei maleducati della rete, talvolta anche dei diffamatori della rete che utilizzano lo spazio dei commenti per imbarbarire una discussione, poi in questo momento semplifico molto, siano in qualche modo il prodotto di un modello economico, di un ecosistema economico che è quello della rete, dove è la gratuità a regolare solitamente i rapporti tra chi naviga e chi produce contenuti. Ecco, questa gratuità che apparentemente potrebbe sembrare un punto positivo della rete, perché significa democrazia diretta, significa partecipazione garantita, non significa filtri, in realtà contiene in nuce un punto negativo, un riflesso negativo dal mio punto di vista preoccupante, che è quello del piegare ogni forma di sostenibilità economica alle dipendenze dei ricavi pubblicitari. Questo può avere dei riflessi non solo, come dire, sul cercare comunque e sempre traffico, indipendentemente dalla qualità di questo traffico, e soprattutto, destinare in poche mani i ricavi pubblicitari derivanti magari da contenuti prodotti, non dai soggetti che poi mettono le mani sui ricavi pubblicitari. Noi abbiamo cercato di approfondire questo tema dei ricavi collegandolo al tema dell'informazione online, che è centrale per la vita democratica di un paese maturo, e quel che emerge è un quadro di un oligopolio di fatto che ha peraltro anche dei riflessi sul nostro fisco, sul fisco italiano, poi se poi ne parliamo, e anche su dei profili di responsabilità da parte di questi soggetti, da parte dei grandi provider.
Ecco, prima di tutto, siccome siamo all'inizio dell'anno, spesso è momento di bilanci, di classifiche, chiaramente le classifiche spesso dei siti più visitati, anzi degli articoli più visti, non è proprio edificante. Il tentativo anche di attirare attenzione sia attraverso i commenti appunto dei trolls, sia attraverso questi articoli che spesso sono più delle lucine, insomma, senza contenuto, fa parte di questo sistema?
Assolutamente sì. Se voi pensate che i quotidiani tradizionali, questi sono dati dell'autorità garante per le comunicazioni, lo stesso quotidiano che tradizionalmente sulla carta deve il 45% del proprio ossigeno e quindi dei propri ricavi alla pubblicità, in rete ne deve ben l'85%. Io non dico che sia positivo o negativo, dico semplicemente che è un fatto sul quale è necessario interrogarsi anche per trovare una risposta alle ormai celeberrime colonne destre dei grandi quotidiani italiani online, che contengono informazioni dalla dubbia importanza, non so, il cane che fa 4 capriole una volta sola, il pedone più fortunato del mondo, il pilota di Formula 1 che sposa la modella e così via. Cioè sono tutte, come dire, dei tentativi da un certo punto di vista anche disperati degli editori di stare in piedi, dal momento che gli utenti difficilmente sono disposti a pagare i contenuti che consumano. Ripeto che non è né un punto estremamente positivo né un punto estremamente negativo, però è un modello economico che produce l'imbarbarimento della discussione pubblica, perché non ha interesse a differenziare il tipo di traffico e, ripeto ancora una volta, sostanzialmente getta l'editore, indipendentemente poi dal giudizio che ciascuno può avere degli editori mainstream del nostro paese, però, come dire, nelle dipendenze di chi gestisce i ricavi pubblicitari online nel nostro paese. E questi soggetti sono quattro, se posso aggiungerlo.
Sì, prego.
Sono quattro, e sono Google, che è il soggetto che è in testa alle classifiche, addirittura come soggetto che l'utente italiano della rete ritiene fonte di informazione, e questo dovrebbe far interrogare. Sono Facebook, sono Yahoo e sono Microsoft. I primi tre, perché a differenza di Microsoft, che produce anche altro tipo di contenuto e prodotti, si occupano meccanicamente di marketing pubblicitario, hanno una struttura societaria che vede scaricare la gran parte dei propri ricavi su una controllante irlandese, il tutto a danno del fisco e, ripeto, il tutto a danno del presunto libero mercato agente sulla rete.
Ecco, però dall'altra parte c'è anche tutto un tentativo anche legislativo di utilizzare spesso degli episodi anche brutti che succedono in rete per chiedere delle restrizioni che spesso poi vanno anche a discapito del singolo utente. Tornando proprio al vostro libro, mi interessava anche parlare del fatto che spesso i provider mantengono tutti i nostri dati, ne fanno anche un uso commerciale, la cosiddetta profilazione, però allo stesso tempo spesso sono proprio le legislazioni che chiedono a questi provider, questi contenitori, queste piattaforme di tenere i nostri dati proprio a tutela di questi casi, per esempio la ricerca appunto dell'identità dei trolls.
Sì, allora distinguiamo il campo. Da una parte c'è la responsabilità di chi naviga e di chi commenta, cioè il banalissimo troll che nel mio libro è un pretesto, che magari commentando una foto su Facebook o un articolo di giornale diffama Pinco Pallino. Lì le norme ci sono già, non c'è bisogno di nessun intervento legislativo, esiste già il codice penale, esiste già l'articolo 595 sulla diffamazione qualora si manifesti. Il problema è che talvolta mancano le armi, cioè la polizia postale, pur essendo ben sviluppata nel nostro paese dal punto di vista delle cognizioni e delle capacità, può impiegare del tempo a raggiungere il navigatore che magari si è anche predisposto un'identità filtrata attraverso lo schermo apposto sul proprio protocollo IP, e questo è un piano, cioè la responsabilità dell'utente. Ma quella che io ritengo più interessante, alla quale ho dato più spazio nel libro, è invece la responsabilità di chi quell'utente lo ospita, di chi quell'utente lo fa navigare, che sono i provider. Io capisco che, come dire, l'ufficio stampa di Google abbia fatto uno straordinario lavoro nel far passare l'idea che i diritti di Google siano i diritti della rete, ma Google fino a prova contraria rimane una società privata, con interessi privati, con ricavi privati e con un bilancio del tutto privato e soprattutto con dei dividendi privati. Bene, Google nel nostro paese è stato ritenuto dalla nostra Corte di Cassazione, che fa giurisprudenza e fa massima, come un soggetto, come dire, come una piattaforma neutra di navigazione, cioè come colui che mette a disposizione i binari e non si prende le responsabilità del trattamento dei dati personali dei soggetti che lo utilizzano o che ne sono interessati. Questo che cosa significa? Che Google non risponderà mai dei contenuti che ospita, ed è un principio assolutamente, come dire, incredibile e marziano se paragonato alle regole che funzionano sulla carta, cioè alle regole tradizionali, che però hanno sempre governato, come dire, con un principio anche di democrazia e di controllo anche dei soggetti più grandi e più pesanti, il meccanismo dell'informazione e della comunicazione tra cittadini. Questo punto,
la differenza, cioè, è che io non pubblico autonomamente un articolo su La Repubblica, per esempio, ma carico autonomamente un video su YouTube.
Benissimo, cambia la natura, ma il principio rimane lo stesso, e cioè un principio di minima responsabilità per i contenuti che veicoli. Questo lo dico perché, non perché voglio fare il cavaliere medievale che imbriglia la libera rete nel terzo millennio, quanto più semplicemente perché quel contenuto, dal video pubblicato su Facebook al video magari pubblicato sulla piattaforma video di Google, genera ricavi per Google, cioè genera ricavi per quei provider, ma possono essere chiamati a risponderne nel caso in cui, come nel caso milanese che vedeva coinvolto un ragazzo affetto da sindrome di Down, vessato dai compagni, video ripreso e buttato sul servizio video di Google, ecco, può risponderne anche quando quel contenuto sia fortemente lesivo dell'onorabilità altrui? Oppure Google è una piattaforma neutra, in qualche modo, come dire, libera da ogni qualificazione, che può permettersi di, da una parte, controllare i ricavi pubblicitari dalla rete e dall'altra di non rispondere mai delle condotte dei suoi preziosissimi naviganti? Questa credo che sia una questione che vada affrontata nell'ordinamento italiano, questa sì, altro che, come dire, intervenire in senso ulteriormente censorio sui blog, su questo sono d'accordo, ma che è stata, aggiungo poi mi taccio, affrontata bene dalla Corte Europea di Giustizia a proposito del caso del diritto all'oblio, cioè della presunta sentenza sul diritto all'oblio, che in realtà ha qualificato Google in maniera del tutto esatta, individuandolo come responsabile del trattamento dei dati personali.
Io invece non ti lascio stare zitto, ma ti chiedo di nuovo invece se invece il diritto all'oblio ha cambiato qualcosa in questo senso, insomma, la sentenza della Corte Europea.
Allora, la sentenza sulla, anche qui faccio un rimando, come dire, volutamente polemico nei confronti dell'ufficio stampa di Google, che è abilissimo e molto capace. Però l'idea che è stata, trasmessa anche agli operatori della comunicazione e dell'informazione è stata quella che la sentenza riguardasse unicamente il diritto all'oblio. Anch'io prima, affetto da un lapsus, l'ho ricordata come la sentenza sul diritto all'oblio. In realtà la forza, la potenza della sentenza del maggio dell'anno scorso, ormai dal 2014, dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stata aver affermato la reale natura di Google, cioè come responsabile del trattamento dati personali, quando 5 mesi prima la nostra Corte di Cassazione, dal mio punto di vista in maniera molto limitata, aveva affermato il contrario, proprio a proposito del caso Google Vividown, ma rimando al libro per approfondirlo. Cosa hanno affermato sostanzialmente i giudici della Corte? Da un lato appunto che Google risponde del trattamento dati personali, anche di chi è oggetto di quel trattamento, ed è già una conquista dal punto di vista di chi desidera che anche una multinazionale risponda delle proprie condotte, e dall'altra parte ha affermato che qualora un soggetto, un cittadino, si veda indicizzato da parte di Google a proposito di e veda come primi risultati informazioni del tutto secondarie, del tutto come dire, non rilevanti e del tutto come dire, anche negative per la sua libertà e la sua autodeterminazione, qualora questo soggetto non ricopra cariche pubbliche, quindi non c'è nessuna via libera alla censura come invece ottimo ufficio stampa di Google ha fatto passare, allora questo soggetto può rifarsi nei confronti della multinazionale che risponde nell'Unione Europea nonostante il giochino della controllante statunitense, chiedendo alla multinazionale di rimuovere quell'indicizzazione, non quel contenuto, che può rimanere anche legalmente pubblicato sull'editore che ha deciso di pubblicarlo, lì poi è un'altra partita. Qualora la multinazionale non dovesse adeguarsi, si va dinanzi all'autorità garante per il trattamento dei dati personali, il nostro garante della privacy, quello, allora era un caso spagnolo ed era l'autorità spagnola, qualora la multinazionale non dovesse adeguarsi alle indicazioni del garante, che possono essere sia positive che negative per lei, sia ben chiaro, si va di fronte all'autorità giudiziaria. Bene, queste regole, che però non sono lacci e lacciuoli, ma sono regole del vivere democratico, sono del tutto indigeste a Google, che ha scatenato una campagna di disinformazione facendo intendere che dal giorno dopo la rete sarebbe diventata meno libera. Probabilmente saranno meno preponderanti i ricavi della multinazionale.
Sì, chiaro che in qualche modo ci sta sotto anche una concezione di libertà che è anche molto più statunitense in realtà della nostra. Sto pensando anche alla nascita del gruppo di Anonymous, che insomma recentemente noi ricordiamo anche come un gruppo proprio di attivisti, ma che in realtà nascono nelle chat di 4chan, dove insomma c'è tutto tranne che la serietà, e molto spesso anche il linguaggio è molto sboccato. Si può dire che in qualche modo i trolls in realtà servono per far vedere i limiti della rete e spesso anche l'incapacità di saperla utilizzare invece dagli utenti? C'è una sorta di sprone nel vedere quelle che sono le zone grigie.
Sono assolutamente d'accordo con te, e oltre che essere la manifestazione di una certa, come dire, incompetenza nei confronti della rete, ripeto, rischiano di diventare anche il pretesto non solo per strette legislative, però non a danno dei provider, cioè non a danno dei padroni della rete, uso un'espressione forzata ma per farmi intendere, ma a danno magari dell'identità, no? Dei dati personali dei naviganti, perché poi c'è tutto il tema dell'anonimato, tu hai citato Anonymous, lungi da me come dire, sottovalutare o come dire, incrinare la rilevanza della questione dell'anonimato in rete, che è una rilevanza centrale. Stefano Rodotà, che è intervistato nel mio libro alla fine, fa proprio riferimento, come fa da tanti anni, alla questione dell'anonimato protetto, che è un valore, un diritto in rete, lungi da me voler dire tutti palesi e consegniamo le nostre abitudini magari anche di consumo nelle mani di Amazon o di Google, come peraltro già accade, ma i troll sono anche un pretesto per indebolire la teoricamente libertà assoluta della rete, indicando come manifestazione della navigazione soltanto i troll, e appunto delegittimando chi magari fa un utilizzo dell'anonimato virtuoso per mettere in discussione i potentati purtroppo ben radicati nella rete, che, voglio dire, la cosa paradossale, e lo dico anche in riferimento a chi pensa che la rete sia la prateria sconfinata dove uno vale uno, ecco, contrariamente a questa concezione, la rete vede manifestarsi dei fenomeni di concentrazione di mercato che altrove non avvengono, cioè il mercato della pubblicità, lasciamo perdere quella televisiva del nostro paese che ha, come dire, una storica stortura affondata negli anni, ma il mercato delle concessionarie pubblicitarie non è concentrato così come è concentrato in rete.
E allora, per tutto il resto, io vi invito a leggere Trolls Inc. Grazie mille all'autore Duccio Facchini.
Grazie
per essere stati con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
È edito da Altra Economia, lo potete trovare appunto sul sito di Altra Economia, www.altraeconomia.it. E noi adesso passiamo da un libro ad un altro. Parliamo allora di Francesca Sanzo, di un libro che ci racconta di come narrarsi in rete, come costruire la nostra identità in rete, come riuscire anche a sistemare, parlavamo prima anche del diritto all'oblio, insomma, come narrarsi online e come fare personal storytelling. È un ebook edito da Area 51. Lasciamo spazio allora all'autrice Francesca Sanzo, Narrarsi online. Allora le chiediamo prima di tutto da dove è iniziata la sua esperienza in questo campo.
La mia esperienza di storytelling parte sia da un'esperienza personale che professionale, nel senso che io professionalmente mi occupo di web già da parecchio tempo. E contemporaneamente ho intrapreso dal 2005 un percorso di narrazione di me stessa online attraverso il mio blog, che è panzallaria.com, in cui ho raccontato l'evoluzione del mio percorso personale. Questo progetto, che è nato in maniera del tutto hobbistica e inizialmente assolutamente inconsapevole, poi è diventato in realtà il mio miglior curriculum vitae anche dal punto di vista professionale. Nel tempo, infatti, le cose si sono evolute in un modo tale da fare in modo che ciò che noi raccontiamo online, anche con focus più sul personale, diventa un po' il nostro modo di stare nel mondo e quindi anche il nostro curriculum vitae, proprio anche da un punto di vista professionale.
Ti sei a quel punto trovata a fare i conti anche con esperienze diverse professionalmente, di persone che avevano bisogno della tua consulenza. Ci puoi fare alcuni esempi che siano esemplificativi?
Sono consulente sia per aziende che per professionisti e cerco di aiutare entrambi a narrarsi bene online. Che cosa significa? Significa a fare in modo che ciò che viene raccontato in rete sia aderente alla propria vision, cioè quindi a quello che noi vogliamo essere come professionisti, a quelli che sono i nostri obiettivi anche strategici come professionisti o come aziende, ma anche a quella che è la nostra etica, al nostro modo personale di esprimerci. Quindi quando io affianco i professionisti, soprattutto quello che il consiglio che gli do sempre è di cercare di trovare una propria storia, una storia molto, molto personale e valorizzante di tutto quello che è il percorso che li ha portati a essere quello che sono oggi e a poter offrire determinate soluzioni o progetti o prodotti. Questo nasce sia da considerazioni professionali, sia da considerazioni che io ho fatto anche su me stessa, nel senso che a un certo punto del mio percorso, ciclicamente io mi sono trovata a fare i conti con quello che gli altri pensavano di me in base a quello che io raccontavo e quello che io volevo che emergesse di più delle mie competenze, ma anche della mia persona proprio. E quindi mi sono resa conto che ciclicamente bisogna proprio sedersi a tavolino e fare una riflessione su come vogliamo narrarci online.
Vero è che spesso, soprattutto complici social network, ci autonarriamo senza avere questa consapevolezza. È possibile intervenire a posteriori?
Io credo che, allora, io penso che i social network ci diano la possibilità di essere all'interno di un flusso. Siamo noi stessi flusso, a prescindere dai social network, quindi comunque persone che cambiano in continuazione, e quindi la chiave in questo senso è narrare il cambiamento. Proprio perché siamo persone che cambiano in qualsiasi momento, è assolutamente possibile spostare il punto di vista su di noi e il nostro punto di vista sulla realtà. Per quanto riguarda il passato, è possibile agire in maniera meccanica, nel senso che se ci sono delle cose che noi abbiamo prodotto che non ci piacciono, possiamo assolutamente monitorarle e decidere di eliminarle, quindi di toglierle dalla narrazione complessiva che noi facciamo di noi in quel momento. Chiaro è che se qualcuno le ha già viste, comunque una traccia a livello di giudizio che gli altri hanno su di noi rimane. Detto questo, non si può invece agire su quello che gli altri dicono di noi, quindi la cosa migliore è sicuramente non farsi prendere dall'ansia rispetto a questa cosa, ma accettare il fatto che, appunto, essendo noi all'interno di un cambiamento, possiamo anche essere incoerenti a volte, cioè si può cambiare idea. Il cambiare idea spesso è sottovalutato, io credo che invece vada valorizzato al massimo, perché di solito gli altri poi lo apprezzano, perché tutti cambiamo idea, quindi vedere una persona che è in grado anche di cambiare, di mettersi in discussione, di solito genera anche un'empatia che spesso fa bene anche dal punto di vista professionale.
Un tema simile, è possibile anche tenere insieme tutte le varie sfere che compongono la nostra vita e la nostra identità, o è sempre meglio online tenerle separate?
Ormai è impossibile tenerle separate. L'online ci offre uno strumento in cui noi abbiamo un profilo digitale che alla fine è uno e che è composto da tutti gli aspetti della nostra vita. Faccio un esempio: se io sono molto attiva all'interno di un'associazione e allo stesso tempo lavoro in banca, chiaramente entrambe le cose, e magari la mia banca ha un blog dove io scrivo, entrambe le cose diventano comunque, emergono, no? Online. Siamo noi che dobbiamo riuscire a gestirle in maniera coerente, quindi cercare di trovare quel giusto bilanciamento tra narrazione personale e narrazione professionale, in maniera tale che ci sia una coerenza interna tra quello che noi in quel momento siamo. E però tenerle separate ormai è impossibile, forse non ha neanche più senso, cioè su Facebook, soprattutto se siamo dei professionisti, sul nostro profilo di Facebook spesso convivono sulla nostra bacheca sia amici della scuola media, sia persone che abbiamo conosciuto per lavoro. Chiaramente il grado di amicizia che abbiamo è diverso, il grado di conoscenza che abbiamo con queste persone è diverso, ma come dire, pubblicare contenuti di valorizzanti per noi può avere un effetto benefico in entrambe le tipologie di relazione. Quello che noi possiamo fare è chiaramente gestire consapevolmente questa cosa, quindi per esempio, facendo l'esempio di Facebook, ma è solo un esempio a caso, si possono creare delle liste differenziate, quindi possiamo gestire in maniera differenziata la nostra comunicazione, ovvero questo contenuto lo pubblico e lo faccio vedere solo a una cerchia di persone, quest'altro contenuto solo a un'altra cerchia. Poi ci sono contenuti che invece vanno bene per entrambe. Questo è un grado di consapevolezza necessario per gestire serenamente la propria comunicazione personale e professionale. Però decidere a priori di scindere le due vite ormai credo che sia assolutamente impensabile, e forse non è neanche più proficuo, perché se guardiamo la cosa da altri punti di vista può essere molto interessante sapere che dietro, come interessa a noi, può interessare agli altri sapere che dietro a una persona o a un professionista ci sono anche altri aspetti che comunque fanno parte e dipingono tutta la sua storia e la sua etica, la sua filosofia di vita e di lavoro.
Un esempio pratico: siamo nel 2014, in epoca di crisi, uno strumento del genere può aiutare anche molte persone a cercare lavoro, per esempio, e conoscersi anche meglio per poi cercare lavoro. Un consiglio di partenza?
Un consiglio di partenza è non sottovalutate appunto gli strumenti che avete, anche se in questo momento magari non avete un lavoro o vi sentite un po' persi rispetto a quelli che sono i vostri obiettivi professionali, magari mettetevi a tavolino, cercate di capire qual è il filo rosso che lega tutte le esperienze che avete fatto fino a questo momento, sia professionali che di passione, cioè quali sono le vostre passioni, cercate il filo rosso e quando trovate, diciamo, quelle parole chiave che un po' vi contraddistinguono, metteteli in gioco online. Oggi ci sono strumenti come i blog, per esempio, che io apprezzo moltissimo perché sono degli strumenti che possiamo gestire in prima persona e che sono più nostri di quanto non sia un profilo su un social network, che è comunque una piattaforma proprietaria. Provate a pensare se non potete usare uno strumento del genere magari per raccontare anche quello che state imparando, non solo quello che siete stati o che sarete, perché anche vedere persone che imparano è valorizzante anche per la professione che farete o che state facendo oggi.
E così noi purtroppo dobbiamo chiudere qui, ma tutti i consigli di Francesca Sanza lo trovate sul suo ebook Narrarsi Online, come fare personal storytelling, edito dalla casa editrice Area 51, tra l'altro tra le più importanti, ne abbiamo parlato molto spesso, tra le case editrici elettroniche di ebook. E allora lo trovate sul sito di Area 51, la casa editrice, ma anche sulle più grosse piattaforme di ebook online. Così Francesca Sanzo, l'intervista completa la trovate come tutti i podcast di Pensatech sul sito di Radio Città del Capo.